può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e una buona giornata a tutti voi che ci state seguendo in questa puntata di Si può fare. Si può fare carnevale, si può fare in maschera, ci siamo domandati in questa puntata. Ovviamente non vogliamo parlare solo di chiacchiere o di bugie, anche se magari volete condividere con noi le vostre ricette particolari, ma vogliamo parlare proprio di maschere di carnevale e maschere che a volte indossiamo. Beh, allora, quest'anno ci sono le mascherine ovviamente e quelle le dobbiamo tenere, ma ce ne sono altre che possiamo scegliere di indossare perché è carnevale, oppure proprio perché è carnevale ci togliamo quella maschera che tutti i giorni siamo costretti a portare perché le convenzioni, perché la società, perché quello che volete ci costringe a portare una maschera. Arriva il carnevale, finalmente ci liberiamo di quella maschera lì e possiamo essere noi stessi. Allora, abbiamo già in linea il nostro ospite, tra un istante ve lo presenterò, perché chi più di un attore ci può guidare nel mondo delle maschere, della recitazione, di quanto la recitazione ci può far uscire da noi stessi e farci conoscere, diciamo così. Ma voglio ricordarvi prima i nostri numeri: 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, ovviamente sempre aperti. Arturo Di Tullio è appunto un attore, un docente di recitazione, già in collegamento con noi. Buongiorno Arturo.
Buongiorno Laura.
Tutto che bello, bene? Tutto bene, tutto bello. Voce squillante, piena forma, sei pronto?
Ho già preso tre caffè, perché questo è un
anch'io. Lo ammetto, anch'io ho già preso tre caffè, poi quando finiremo la puntata ci va il quarto, dopodiché si può andare a dormire serenamente. Allora, le maschere abbiamo scelto per questa puntata. Tu aiuti, diciamo, le persone, anche perché non solo tu sei un attore, ma insegni la recitazione, quindi tu diciamo insegni come si può imparare, diciamo, a mascherarsi.
Tutte e due, perché nel teatro sai che l'utilizzo della maschera esiste dai tempi dei greci, no? Le maschere, infatti uno dei simboli del teatro sono le due mascherine che tutti conoscono, ogni tanto avrai visto quella col sorriso e quella senza il sorriso, no?
Come no?
Perché derivano proprio dal culto di Dioniso, e che erano i due caratteri distinti di Dioniso, quello proprio della gioia, della felicità, e l'altro incline alla grande tristezza. Quindi sono le maschere del teatro, le maschere che sono state indossate dai greci ai giorni nostri. Però, come stavi dicendo bene, la maschera non la indossiamo solo per un motivo specifico, che è quello greco di andare in scena, di poter rappresentare tanti personaggi, gli dei che non si potevano rappresentare, le donne che non andavano in scena, quindi potevi calzare una maschera e fare le donne, o nella commedia dell'arte tutti i personaggi, tutte le maschere che c'erano. Commedia dell'arte, quando ancora arte si intendeva professione, quindi che oggi non lo è più per noi, che siamo a casa, però era un po' questo. Ma le maschere, come hai detto, ci sono anche maschere che noi indossiamo psicologiche, no?
Sì.
Psicologia, indossare una maschera, la metafora è un po' per distinguere i tipi di atteggiamento tenuti nelle varie situazioni della vita, cioè un po' mascherare degli atteggiamenti. Io sono anche un counselor, quindi mi rendo conto che a volte trovo persone con delle maschere di protezione.
E tu sei un counselor presso Teatri Possibili,
esatto.
Associazione culturale in cui si fa ovviamente anche formazione teatrale, lo dice il nome.
Sì.
E però appunto nel momento in cui fai counseling con la recitazione, quindi attraverso il teatro, su cosa punti e che cosa cerchi, diciamo?
Sai, sei lo stesso in sussidio, trovare la possibilità di smontare delle tensioni, delle problematiche di varia natura che le persone, soprattutto in questo momento di pandemia, ne vengono fuori tante. Quello che dicevo sempre, mai come in questo momento l'epidemia ha fatto cadere tante maschere e paradossalmente ci ha obbligato a indossarne subito altre. Perché realmente così è pazzesco, però la maschera in qualche modo non è così facile neanche da portare, perché ho sempre pensato che se calzi per troppo tempo la maschera, finisci per farla diventare la tua faccia. Perché poi, in qualche modo, devi riuscire a rompere quello schema, devi riuscire a venirne fuori, no? La maggior parte delle persone tende a nascondere proprio il proprio io, vero, innumerevoli maschere, no? Per mitigare delle situazioni, per nascondere delle paure, delle insicurezze. C'è una piccola menzogna, no? Dietro una maschera. Se ricordo era Byron, no? Che diceva sempre, soprattutto, che cos'è una bugia, no? È la verità in maschera, solo la verità in maschera.
È vero. Diciamo, il far venire fuori il proprio io attraverso il teatro, che cosa forse ti dà una tra virgolette giustificazione, nel senso, io sto recitando e quindi posso dire quello che voglio, che sento.
Ti aiuta più che usarlo come meccanismo.
Quindi ti libera in una certa misura.
Ti libera perché non, ti senti quasi immesso in un gioco, quindi giustificato nel tirar fuori, levare una tua maschera di protezione. E attraverso un teatro, tecniche teatrali, è un meccanismo per tirarla fuori. Cioè, tu stai indossando dei panni che sai che sono i tuoi, perché al di là della mera recitazione, io recito, indosso una maschera, lo faccio e basta, entro in quel personaggio, ci esco da quel personaggio, che sia teatrale, che sia cinematografico, non ha importanza, lo effettuo e basta. Mentre nella realtà, parliamo adesso, devo lavorare su me stesso, ho un mio conflitto interiore che nasce da qualsiasi problematica passata, lo tiro fuori utilizzando dei meccanismi del teatro, quindi c'ho un buon ascolto di me stesso, la cosa più importante proprio è l'ascolto, come ho sempre detto, si pensa... la difficoltà di comprendere me stesso o di comprendere gli altri è il momento più difficile e rappresentativo in qualche modo per distruggere o far cadere finalmente una maschera. Noi non abbiamo più la capacità di ascoltare nessuno o di comprendere gli altri. Un grande psicoterapeuta americano degli anni 40, che poi è un po' il capostipite, un po' il padre putativo del counseling, che si chiama Rogers, Carl Rogers, lui diceva sempre una cosa bellissima che per me è diventato un po' un assioma di vita, cioè ascoltare, perché la capacità delle persone che hanno una buona sensibilità è ascoltare. E Rogers diceva che ascoltare è la capacità di capire quello che gli altri non ti dicono.
Sì, c'è, quindi nel silenzio e nell'ascolto reale c'è anche la capacità di capire quello che va oltre il verbale, insomma.
Certo, come tu ben sai, se esiste anche tutto un modo di chiudere, di nascondere il paraverbale, il non verbale, ti dicono delle cose che a volte non sono esattamente quelle che la voce o quel silenzio stanno cercando di comunicarti. C'è tutto un lavoro dietro.
Certo. Allora, due cose, un'osservazione. Diciamo così, che l'attore, col fatto che indossa tutte queste maschere nella sua vita, è una persona più libera, secondo la tua esperienza?
Sì, perché a volte rimane intrappolato in alcune maschere e a volte diventano lo stesso una protezione. In altre sei libero, c'è la bellezza di indossare maschere. Io mi diverto quando calzo maschere, nel senso che mi provo. Continuo a provarmi tutti i giorni perché non provi solo su un palco o su un set, continui a provare, l'attore lavora sempre, indossa maschere. Oggi devo fare in un film il medico, non basta un camice, cioè devo entrare in quella maschera del medico, devo studiare, devo andare in ospedale, devo guardare la gente, devo vedere come si muovono e come mi comporto da medico, che cosa imparo, parole, cioè è una bella libertà.
Però forse alla fine vivi troppe vite, mentre chi viene, come a Teatri Possibili, no, fa un corso, una lezione, una serie di lezioni, magari le fa per formazione aziendale, così lo limita a quell'esperienza liberatoria, capisce qualcosa, mentre uno che lo fa per mestiere, alla fine ne vive troppe di vite forse, e quindi ti crea quasi un conflitto tra tutte queste vite.
Sì, ritorniamo a quello che ti dicevo prima, che l'importante non è calzare la maschera per troppo tempo, sennò diventa la tua faccia.
Esatto, esattamente. Molto bello, mi piace molto, le ho visto un po' le attività che appunto che svolgete, questa del counseling ce l'hai già un pochino così tratteggiata, ce ne sono molte anche per ragazzi, anche i ragazzi hanno bisogno di smascherarsi, diciamo, di uscire un po' da se stessi.
Sì, guarda, io insegno anche in un'accademia di cinema, l'Accademia 09, lì ho tanti ragazzi giovani e molti arrivano non solo con la velleità di fare cinema, quindi di lavorare sul personaggio, sulla faccia, ma proprio per nascondere una loro problematica, magari sembra assurdo, ma hanno scelto forse la strada migliore, perché non c'è nessun mestiere, nessuna professione, tanto come l'attore, che ti permette di fare questo.
Certo.
E sono ragazzi giovani, cioè, quindi sto parlando in accademia, avranno dai 20 anni ai 25 anni.
E il lavoro che avete... prego, scusa, concludi.
No, dimmi.
No, mi aveva incuriosito anche il lavoro che avete fatto con i detenuti.
Guarda,
anche lì...
quello. Noi per anni, sai, segui il sociale, quindi ci sono situazioni... Anche lì c'è una maschera di opportunismo, te lo virgoletto questo, no? Si andava in carcere a fare dei lavori. Io ricordo sempre un aneddoto molto carino che racconto. Eravamo a San Vittore e facevamo gli uccelli di Aristofane. Quindi immaginati una platea di persone che viene a provare, di tutte le nazionalità, di qualsiasi reato, però perché accettavano? Indossavano una maschera di opportunismo per dire va bene, faccio questa cosa e ottengo un'ora di più in parlatorio, le sigarette, qualche incontro in più, c'è una maschera di opportunismo che va bene, solo che chiaramente non era facile gestire un 50 persone su una scena avrebbero dovuto fare uno spettacolo, perché i protagonisti erano due, poi ci sono vari personaggi, lupo, gli uccelli, gli dèi, eccetera eccetera, ma mentre parlavo con i due principali, Evelpide e Pisetro, dietro facevano confusione tutte queste persone. A un certo punto io ricordo con precisione di aver detto: scusate ragazzi, cioè, voi siete sempre in scena, cioè partecipate allo spettacolo anche se in questo momento non state dicendo niente, perché stanno parlando loro, cioè dovete, come si usa nel teatro, parlare senza dir nulla. Siete capaci? Uno di loro velocemente mi ha risposto: è perché credi che siamo qui dentro noi? ho glissato facendo finta di non aver compreso, ma
il finto tonto a volte serve.
Certo, per uscire da un impasse.
Senti, ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, la tua disponibilità e anche per averci fatto riflettere sul volto e la maschera, quello che siamo e quello che vorremmo essere o potremmo essere, perché insomma in fondo possiamo anche cambiare, non è che proprio dobbiamo restare quello che siamo, no?
Assolutamente, il cambiamento è sempre alle porte, dipende sempre da noi, no?
Esatto. Arturo Di Tullio, grazie davvero, attore appunto, abbiamo parlato anche di teatri possibili con lui, buona giornata, alla prossima, grazie.
Grazie.
E adesso ci ha raggiunto in onda invece un ascoltatore che è Luigi Mario, chiamato da Ivrea, ovviamente una città del carnevale famosissima. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a questa splendida città, un po' triste ma sempre legata alla tradizione. Ed oggi noi non avremo l'uscita della Mugnaia, che sabato sera viene presentata quale eroina. Quest'anno non ci sarà la nostra eroina, ma da giovedì grasso, abbiamo mantenuto vivo l'invito del nostro generale di porre il segno di libertà, il nostro rosso berretto frigio.
Il segno di libertà, la libertà sarebbe quindi il momento in cui sarebbero iniziati i festeggiamenti?
Sì, diciamo che Ivrea in questa rievocazione storica, perché noi appunto il nostro carnevale è una rievocazione storica, pone appunto il segno della ritrovata libertà grazie alla eroina Mugnaia che
avrebbe dovuto stasera uscire.
Appunto la storia racconta, storia leggenda, che il tiranno nell'alto medioevo poneva ius prime noctis a tutte le giovani spose, e questa giovane sposa, figlia di un mugnaio, quindi la Mugnaia, riuscì con l'inganno a far sì che il tiranno si addormentasse, gli tagliò la testa e pose così inizio a questa rivolta che fece sì che Ivrea diventasse uno dei primi comuni liberi d'Italia, e noi manteniamo fede a questa bellissima tradizione, la onoriamo e anche quest'anno lo facciamo. Io sono uscito giovedì alle 2:30 in piazza di Città.
E con lei tanti, mi auguro.
Non tanti.
Non tanti, peccato. Allora, però sono in tempo? Sono in tempo.
Sì, lo faremo molti, ma c'è da dire questo, che il sindaco comunque è invitato così ad essere parchi nella rievocazione.
Certo. Però
ovviamente
indossare un simbolo di questa rievocazione che quest'anno non potrà esserci, mi sembra importante. Luigi, la ringrazio davvero tanto e allora buon carnevale con tutte le misure di sicurezza. Ci saluti Ivrea e la sua bellissima città e la sua bellissima rievocazione famosissima. Grazie.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so
parlato di trasformazione, di maschere sul viso, ma anche i luoghi possono cambiare volto. E ben di questo andiamo a parlare adesso con Rajiv Badan, che è direttore artistico di Slow Machine, insieme ad Elena Strada, e quindi ci trasferiamo a Belluno. Buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno.
Allora, voi avete questo bellissimo progetto di trasformazione di un hangar militare in teatro.
Sì. Sì, è un progetto che è nato nel 2015 all'interno di quest'area più grande che è l'ex caserma Piave di Belluno, che è stato uno spazio abbandonato per più di 15 anni, no? Aveva una destinazione d'uso, insomma dire, predefinita, che poi attraverso insomma l'interesse di varie associazioni del territorio e del comune di Belluno ha deciso di costruire un progetto sociale di riqualificazione e mettere a bando i vari spazi per delle progettualità. Noi quando abbiamo visto questo hangar, no?
Questa, vi ha ispirato improvvisamente.
Sì, esatto, che poi sembra, il di fatto era come se fosse una piccola lattina di Coca-Cola sopra il cemento, perché poi diciamo la struttura è una struttura molto fragile, perché era un garage per mezzi militari all'interno della caserma. E quando l'abbiamo visto, insomma, abbiamo avuto una visione e l'abbiamo seguita, e dal 2015 piano piano con vari step siamo riusciti a fare dei piccoli lavori, quindi a mettere tutto un impianto elettrico per l'attività teatrale, di spettacolo, di concerti, e poi pian piano un palco, una tribuna autocostruita da noi, e pian piano diciamo lo spazio ha iniziato ad accogliere invece delle attività, perché poi è vero che la rigenerazione passa attraverso degli spazi, ma soprattutto passa attraverso delle attività che vengono svolte all'interno.
Sì, proprio perché cambia, è molto bella questa trasformazione che come dire, si concretizza passo dopo passo, no? Una volta facciamo una piccola cosa, un'altra cosa, la comunità cresce. È molto bello che siate riusciti a farlo, perché ci sono tante cose dismesse militari che invece purtroppo sono in totale abbandono. Questo sì. Devo dire che avete avuto una serie di circostanze che vi hanno favorito in maniera incredibile. Io penso alla mia città, c'è un arsenale abbandonato, ecco.
Davvero, è sempre, come dire, un po' la questione di navigare a vista, no? Perché sono dei progetti che, come dire, mutano anche con l'apporto delle persone, cioè il fatto che le persone attraversano questi luoghi, le trasformano, e quindi è proprio attraverso questo ascolto e questo dialogo che il progetto ha preso corpo, no? Siamo riusciti a realizzare, insomma, rispetto a tutta l'attività che facciamo, un progetto a lungo termine di produzione, e che ha coinvolto i ragazzi richiedenti asilo, i migranti e di nuove generazioni all'interno del territorio bellunese. E questa cosa, diciamo, ha creato la prima comunità attorno a questo spazio, che poi ha dato esito a uno spettacolo che per la prima volta abbiamo realizzato al suo interno, e quindi questa trasformazione di tutte le persone che magari venivano o avevano fatto il militare lì, se lo ricordano, no? Come dove mettevano all'interno degli automezzi o dei camion, e rivederlo trasformato completamente in questa dimensione di spettacolo dal vivo e di socialità e di esperienza dell'arte è stato per tutti, insomma,
entusiasmante. Poi ecco,
esatto, e infatti poi da lì abbiamo dato anche vita a un festival che si chiama Vertigini, e che ha creato un'altra comunità all'interno, no? di questo luogo che pian piano si sta espandendo, e la volontà è quella anche non solo di attraversarlo noi come soggetto di produzione artistica, di programmazione, ma anche quello di dare poi dare delle residenze. Cioè,
c'era un hangar, c'era un motore in partenza, cos'è successo?
Esatto. Mi si era inceppata la lingua. Per costruire un progetto di residenze per giovani artisti del territorio, anche che provengono da fuori, e poi soprattutto la natura internazionale un po' anche della progettualità che si vuole portare, insomma, perché sono sempre i luoghi di cultura, sono sempre delle porte oltre l'orizzonte, no? E quindi oltre a vederlo, insomma, al di là del fatto di essere non più un garage ma un luogo di cultura, anche un luogo di connessione con
col territorio e con le esperienze al di fuori del vostro territorio,
sì,
che anche quello è molto importante. Adesso come state gestendo questa situazione? Cosa sta succedendo?
Adesso,
perché voi anche come attività teatrale sarete fermi.
Fermi da più di un anno. Il festival che doveva essere programmato al suo interno a settembre non è stato fatto perché appunto le condizioni non lo permettevano, e inoltre noi lavoriamo all'interno del teatro comunale e realizziamo la stagione Belluno Miraggi, che anche quella si è fermata in corso d'opera. Quindi insomma, ragionandoci un po' e anche avendo veramente la voglia di tornare ovviamente in sicurezza e a fare spettacolo dal vivo, concerti e incontri, abbiamo deciso di fare e attivare una raccolta fondi, in cui le persone che spesso in questi mesi, no, ci hanno detto cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, vi vogliamo sostenere, no? Si potesse concretizzare, e quindi all'interno di un progetto. E quindi l'idea è quella, appunto, di questa campagna crowdfunding che abbiamo lanciato ormai una ventina di giorni fa, un poco più, e per sostenere il progetto di realizzazione del festival del 2021, e quindi se riusciremo appunto a giugno, e di sistemare alcuni luoghi dell'hangar, come può essere la tribuna per gli spettatori e un paio di questioni tecniche, per adeguarlo un po' meglio alla situazione, e quindi avere diciamo qualche posto in più in sicurezza per poter poi realizzare il festival. E all'interno poi del nostro sito, che è www.slowmachine.org,
sì,
sia sul menu c'è il link per la campagna crowdfunding, che è sostenuta dalla piattaforma Eppela all'interno di questo progetto più ampio che si chiama Crowdfunder 35, che
tanto per continuare appunto ad ampliare la rete, no? Continuare,
esatto.
Una porta avanti. Molto,
sì,
bene,
sì.
Questo è molto importante e molto interessante, perché insomma le reti sono fondamentali, tanto più abbiamo capito essere fondamentali in questo periodo, dove veramente se non ci si aiuta, specialmente in certi contesti, non si riesce forse neanche arrivare, diciamo, all'anno prossimo come, no? Con le attività, quindi è fondamentale.
Poi è sempre secondo me questo pensiero un po' dell'idea di una rete globale, no? Cioè globale ma locale, quindi un lavoro che ha un rapporto col territorio, con la residenzialità, con le persone che stanno attorno a te, ma poi anche avere appunto dei ponti completamente al di fuori e quindi con l'Europa e col mondo. Questo è secondo me importante e fondamentale sia per il territorio e per l'artista stesso, ma anche per poi, come dire, ragionare su quello che succede in generale, insomma, non solo all'interno di questo momento di cui noi all'inizio è stato molto interessante avere un rapporto con i vari artisti ospiti delle stagioni o dei festival da varie parti del mondo, dalla Germania, dalla Spagna, eccetera, ci raccontavano un po' quello che stava succedendo e quali erano le reazioni delle persone. Secondo me confronto è sempre utile,
no? Esattamente, è sempre utile, è sempre importante, le idee possono arrivare da tutte le parti e quindi bisogna sempre essere pronti e aperti a coglierle. Allora ci inviti, no? Rajiv, quando siete pronti,
assolutamente.
Veniamo,
Ma vi aspettiamo a braccia aperte.
Vogliamo vedere la trasformazione, la nuova maschera, il nuovo volto dell'Hangar. Grazie davvero Rajiv Badan, il direttore artistico di Slow Machine, e con lui abbiamo parlato appunto di trasformazioni e di maschere. Continuiamo subito dopo GR24 con altri ospiti e ovviamente una delle grandi maschere del periodo, quella del greenwashing.
Si può fare.
Può fare.
Che bella faccia, che bella faccia, e non capisco come non vi piaccia, come la porta, come lo slancia, quel sorriso da guancia a guancia, forte e simpatico, più di uno zar.
E torniamo insieme alle 9:07, una buona giornata a tutti voi che ci state seguendo, questo Si Può Fare e oggi parliamo di maschere che indossiamo, di maschere che possiamo levarci magari a carnevale, quelle che ci portiamo addosso nella vita di tutti i giorni, ma adesso andiamo anche a smascherare qualcuno perché... Insomma, si parla tanto di green ormai dappertutto, adesso abbiamo anche un nuovo governo con un ministero ad hoc per la transizione ecologica e a maggior ragione diventa importante sapere cosa green è davvero e che cosa invece solo ha subito un cosiddetto greenwashing, cioè si è dato una mano di verde per sembrare quello che non è. Fabio Iraldo, docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, autore tra l'altro uno degli ultimi volumi Oltre il greenwashing, buongiorno.
Buongiorno, buon sabato.
Allora, quanti ce n'è in giro che si danno una mano di verde per, diciamo, attrarre i consumatori, ma magari anche entrare in qualche circuito un po' più, no, importante per le aziende?
Tutti comunicano ormai sul tema dell'ambiente nelle loro pubblicità, è un paradosso. Per anni ci siamo lamentati esatto. Che nessuno considerasse gli impatti ambientali, no, nelle proprie strategie commerciali. Oggi siamo stati catapultati in una giungla di messaggi green, da cui siamo sommersi, francamente fin troppi mi verrebbe da dire, in cui è difficile orientarsi, è come partecipare a una grande festa di carnevale, no? Molto confusa, in cui però ci sono sia i personaggi veri, quindi gli autentici protagonisti del cambiamento verso la sostenibilità, verso la transizione ecologica, e sia chi vuole scimmiottarli.
Anche le etichette sono un bel problema in questo caso. Perché le etichette che abbiamo via via dato a questa trasformazione, insomma, verso l'economia circolare hanno creato una bella confusione e ci si sguazza bene.
Assolutamente, chi ne approfitta indossa le maschere dei veri protagonisti, come accade a carnevale, e il problema è come possiamo distinguerli.
Esattamente, esattamente. Allora, ci sono, no, alcune spie però che dovrebbero metterci in allerta.
Sì.
Qualche cosa, diciamo, di tratto comune tra questi che vanno smascherati c'è.
Ma allora, diciamo, per stare nella metafora, la maschera più diffusa, madre di tutte le altre, come se fosse l'arlecchino, è quella che generalmente viene indossata in piena buona fede dalle aziende, no? Immaginiamo un imprenditore, un manager, si innamora di uno specifico aspetto della sostenibilità, lo persegue con grande impegno, dedizione, con notevole dispiego di risorse, quindi vuole poi fortemente valorizzarlo sotto il profilo della comunicazione, del marketing, in fretta, spesso trascurando alcune cautele fondamentali. Da qui conseguono diversi rischi di greenwashing, le maschere che andrebbero sbugiardate. Un primo rischio, per esempio, è quello di comunicare in modo molto frettoloso e troppo qualitativo o generico, senza fondarsi su dati robusti, scientifici, metodologicamente fondati. Amico dell'ambiente, senza ulteriori
specifiche,
spiegazioni, è ormai inaccettabile, no?
Esattamente. Altre, poi,
altre un altro spie. Errore, un altro errore comune è quello di forzare i benefici ambientali conseguiti presentandoli in modo enfatico, eccessivamente esagerando i vantaggi comparativi rispetto, per esempio, a materiali alternativi o a soluzioni tecnologiche concorrenti che si ritengono meno green, no? Ecco, il rischio nella grande battaglia contro la plastica, sapete che io certe volte vado un po' controcorrente su questo tema, è che si trascuri il fatto che alcuni materiali rispetto ad altri apparentemente possono avere degli svantaggi, ma poi se si va a scavare possono anche riservare sorprese, quindi va fatta sempre una disamina scientifica attenta. Un altro errore è quello che spinge i responsabili di un'azienda a puntare tutto su un particolare beneficio ambientale, carbon footprint, no? Incardinando su di esso l'intera strategia di comunicazione e di marketing e dimenticandosi però delle prestazioni su altri aspetti della sostenibilità, l'abbiamo detto anche più volte in trasmissione, magari altri aspetti che sono più rilevanti per quel prodotto o per quell'azienda, o addirittura nascondendo degli svantaggi che sono legati a questo aspetto, cosiddetti trade-off, no? Utilizzo materiali meno inquinanti, però provengono da luoghi talmente lontani nella mia filiera di approvvigionamento che hanno grandissimi impatti dei trasporti.
Esatto,
e questo evidentemente, oppure adesso nel libro che peraltro vorrei citare, ho scritto anche con Michela Melis,
sì,
abbiamo raccolto un campionario di queste nefandezze che sembrano delle caricature, appunto, delle maschere, ma in realtà purtroppo sono veri. Un frigorifero che ti viene venduto come green perché è meno rumoroso, sì, d'accordo, l'emissione del rumore di un frigorifero è un aspetto ambientale, se vogliamo, diciamo, interpretarlo in modo ortodosso, però ce ne sono di molto più importanti. Una pubblicità che mi parla del rumore mi sta fuorviando dagli aspetti, no, più
esatto,
rilevanti.
Quelli rilevanti che sono sicuramente il consumo, i materiali con i quali l'hai costruito e una serie di altre cose che vengono a livello green, diciamo, vengono prima del rumore. Se poi tu cerchi invece una cosa che vada, no, che sia sulla lato acustico diverso.
Ci sono delle priorità perché gli impatti ambientali e sulla sostenibilità poi a 360 gradi non sono tutti uguali e non tutti vengono generati da una filiera produttiva in modo egualmente preoccupante. Però ripeto, molto spesso questi sono errori di sottovalutazione. Quasi tutte le maschere del greenwashing derivano da un eccesso, da una foga nel voler valorizzare i frutti del proprio impegno ambientale, no? In buona fede, però o in tempi troppo stretti o senza sufficienti evidenze scientifiche, oppure sottovalutando le esigenze di credibilità, completezza, rigore, che i consumatori, soprattutto i giovani, sono sempre più forti.
Esattamente, perché conto. Poi il rischio è che specialmente ragazzi che sono molto più smanettoni, più magari hanno ancora più curiosità anche degli adulti, ti smascherino e ti facciano fare delle figure orribili, perché tu sei andato a sottolineare che eri bio, però non hai detto appunto che questo bio veniva dalla Nuova Zelanda e che solo per portarlo hai vanificato tutti i tuoi sforzi.
Ah sì, poi le nuove tecnologie amplificano questo rischio all'inverosimile. L'azienda che decide di valorizzare la sua identità o i suoi prodotti sostenibili attraverso i social media, per esempio, e deve farlo con la consapevolezza che questi canali sfuggono alle logiche di controllo sui messaggi e sull'immagine del brand che si ha con i mezzi di comunicazione tradizionali come la stampa o la pubblicità. E una partecipazione trasparente e credibile ai dialoghi online, per esempio, implica che vi sia sempre qualcuno in agguato pronto alle critiche più feroci, più dirette, senza filtro, a cui i social media ti espongono. Ed è particolarmente interessante che siano le generazioni più giovani, no? Tipicamente con i loro commenti acidi ai post promozionali che magari compaiono sui principali social da parte delle grandi aziende, a mettere a nudo questi difetti, perché le generazioni giovani sono da un lato più attente, hanno più consapevolezza e poi sono lì che si fregano le mani, non vedono l'ora di mettere in imbarazzo, no, la grande azienda, anche diciamo alimentati da una sensibilità crescente come quella dei movimenti. In generale le enormi potenzialità della tecnologia permettono di smascherare più facilmente, perché possono rendere più accessibili molte più informazioni attraverso soluzioni innovative. Per esempio, cito una piccola cosa che stiamo facendo noi, in un progetto sperimentale con il consorzio che gestisce il codice a barre dei prodotti, no? Si chiama GS1,
sì.
Stiamo mettendo a punto un'app che consente ai consumatori più consapevoli e maturi, ovviamente, maturi non di età, ma di consapevolezza, attraverso la lettura del codice, di avere accesso a dati sull'impronta ambientale dei prodotti, no? Calcolata con una metodologia che diciamo ci è particolarmente simpatica, dico a noi due anche, che è Life Cycle Assessment, e viene opportunamente predata di tutte le informazioni esplicative di approfondimento. Questo consente di appunto andare più a fondo, comprendere meglio cosa produce gli impatti ambientali, il packaging, la fase di coltivazione di una materia prima alimentare, consente di confrontare e quindi consente eventualmente, dove necessario, di smascherare.
Allora, Fabio, resta lì un attimo che abbiamo la viabilità, dopo ti voglio chiedere solo un aggiornamento sul Made Green in Italy, per sapere come va.
Si può fare. Si può fare.
Siamo sempre in collegamento con Fabio Iraldo, appunto dicevamo del Made Green in Italy, volevo sapere come procedono le cose.
Bene. Ormai mi sembra che mi chiedano di qualcuno di famiglia. si fa fatica perché ovviamente è un processo lungo, perché deve essere rigoroso. E diciamo gli stravolgimenti dello scenario politico non aiutano i processi decisionali di questo tipo.
No, è un marchio di questo tipo, ha bisogno invece di, no, di un'unione di intenti, di supporto per un certo periodo di tempo.
Però ci sono due buone notizie. La prima è che ieri, credo, si è andata in consultazione le regole per la categoria di prodotti, per consentire la certificazione Made Green Italy a un prodotto, diciamo, a un formaggio a grana dura particolarmente noto, non facciamo nomi in Italia, però potete immaginarvelo.
Qual è?
Quello che grattugiamo sulla nostra pasta, e finalmente quindi ce l'avremo come marchio, e sarà la prima categoria del Made in Italy a partire finalmente con le certificazioni. L'altra buona notizia è che la Commissione Europea nell'arco del 2021 si è ormai impegnata ad attuare la sua normativa per garantire i green claims, la robustezza e la fondatezza dei green claims. Arriverà questa normativa e dirà che i green claims delle aziende devono essere accompagnati da una certa mole di informazioni e dati scientifici e da certificazioni, che sono le due cose che il Made Green in Italy garantisce.
Esatto, quindi noi ci troveremo già un passettino più avanti. Grazie davvero Fabio Iraldo, ricordo docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Abbiamo parlato di Oltre il Greenwashing, che ha scritto con Michela Melis della Università Bocconi. Grazie davvero, alla prossima.
Grazie, arrivederci. She'll be gone tomorrow like the silent breeze. Ow, 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 she got rhythm, got that rhythm of the road. Ow, 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 she get crazy, she can't go. But she just...
Molto attento al... così al greenwashing, o meglio a smascherare il greenwashing, è sicuramente Altro Consumo. Alessandro Sessa è direttore responsabile della rivista Altro Consumo, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per averci raggiunto.
Al
349-238-6666 c'è già un ascoltatore che da un po' che aspetta una risposta, e io ho detto la chiederemo ad Altro Consumo sul consumo dell'acqua. È meglio in vetro o meglio considerato, no, il trasporto, o meglio in plastica che poi si ricicla? Ci sono anche tante questioni di questo tipo che effettivamente le persone si fanno, i consumatori si fanno, non è solo l'etichetta, ma proprio anche che tipo di prodotto vado a scegliere per essere meno impattante sull'ambiente.
Con un'attenzione alla sostenibilità, sicuramente è meglio l'acqua del rubinetto, giusto per dare una risposta. Tagliare la testa al toro, anche perché noi facciamo analisi sull'acqua del sindaco da anni e possiamo confermare che è sicura, è buona ed è utilizzabile senza alcun problema. Per cui da questo punto di vista il vetro ci consente un riutilizzo maggiore, anche andare ad attingerla dagli erogatori pubblici, per cui diciamo che può essere sicuramente una scelta più sostenibile e migliore per chi ha questo genere di attenzione nelle proprie scelte di acquisto.
E se poi dopo deve scegliere per qualche motivo tra il vetro e la plastica?
Meglio il vetro,
sì. Va bene. Meglio il vetro. Allora, diciamo, tante attività, per tornare alla questione greenwashing, voi avete già intrapreso, messo sul campo per aiutare i consumatori a scegliere e a difendersi, diciamo così, dal greenwashing. Che cosa suggerisce quindi?
Allora, diciamo che intanto i consumatori sono molto attenti agli acquisti sostenibili, sono sempre più propensi a premiare i prodotti che si dimostrano attenti all'impatto sull'ambiente. L'altro consumo segue questi aspetti da diverso tempo. Abbiamo lanciato un manifesto green l'anno scorso in 10 punti che tocca dalla sostenibilità, dall'economia circolare, alla lotta agli sprechi alimentari, la transizione alle energie rinnovabili, eccetera eccetera. Quello che noi poi abbiamo iniziato a fare è quello, come chi ci conosce sa, noi svolgiamo test comparativi sui prodotti che normalmente si concludono con l'attribuzione di alcuni titoli ai migliori prodotti del test, quelli con miglior rapporto qualità-prezzo, e negli ultimi mesi abbiamo introdotto anche un titolo che va a premiare i prodotti a miglior impatto ambientale. Per il momento siamo partiti dai detergenti. Questo per aiutare il consumatore poi a fare delle scelte realmente sostenibili, se pensiamo che ci troviamo in un mercato in cui non è semplicissimo identificare i prodotti davvero green, perché c'è una sorta di rumore di fondo rispetto al...
Sì, e tra l'altro dipende molto anche da che cosa stiamo cercando. Nel senso che non è falso che magari solo le parole di detergenti, no? Uno si vanta di aver messo appunto qualcosa di biologico dentro il detergente, che è vero, è green, per carità, è stato prodotto secondo, no, la certificazione bio, eccetera eccetera, però essendo un detergente magari dovrebbe prevalere l'attenzione, che ne so io, sui parabeni o no, i petrolati o altre cose che ci sono dentro.
Allora, stiamo sui detergenti, ci sono effettivamente molti prodotti che vantano proprietà diciamo di attenzione, che indicano un'attenzione all'ambiente, però come dicevo prima esistono tanti modi, ognuno un po' si costruisce il suo modo di raccontarlo, diciamo così, per cui esistono dei marchi che indica che sono frutto di un disciplinare serio, diciamo così, e quindi quando li si trova siamo abbastanza certi che un'attenzione all'ambiente c'è. Mi riferisco per esempio all'Ecolabel o al Nordic Swan o al Blauer Engel, quindi questi identificano prodotti che hanno effettivamente un'attenzione particolare all'ambiente, altri che invece vengono adottati o nelle immagini che si usano nelle confezioni o negli slogan utilizzati con riferimenti più o meno diretti alla natura e all'ambiente, che però da soli non bastano a certificare che il prodotto sia effettivamente più rispettoso dell'ambiente di altri. Il marchio a cui facevo riferimento prima, quello che scaturisce dai nostri test, indica prodotti che a seguito di test di laboratorio a cui Altro Consumo li sottopone, come facciamo normalmente con qualunque genere di prodotto, dimostrano di avere intanto una buona qualità complessiva come prodotto, perché poi è importante la sostenibilità, ma deve esserci anche l'efficienza del prodotto. Quindi noi attribuiamo questo titolo a quei detergenti che abbinano una qualità comunque buona ha un'eccellenza dal punto di vista dell'impatto ambientale, e ci riferiamo a tutte le fasi, in particolare a quelle dello smaltimento. Per cui, diciamo, quello che è importante è nel momento in cui troviamo un prodotto che si dichiara attento all'ambiente, da un lato andare a verificare, magari con un po' di attenzione, che ci siano dei dati a supporto di questa affermazione, e dall'altro quello che sarebbe opportuno fare, più però a livello, diciamo, istituzionale, è stabilire delle regole precise, per cui io posso dichiararmi...
Che era un po' il discorso che facevamo prima anche con Iraldo, cioè le regole dovrebbero essere, diciamo, condivise, meglio ancora se a livello europeo, però insomma precise, con disciplinari che
esatto.
siano chiari e ormai accettati. È un po' di anni che se ne parla, però vero, non vengono fuori.
Sì, allora diciamo che è vero. È così.
Continuano
diciamo...
a esistere tante, sì. tante diverse certificazioni, che
esatto.
ognuno poi sceglie quella che gli fa più comodo.
Esatto, quindi ce ne sono alcune affidabili, che sono quelle che ho citato prima, altre che sono delle autodichiarazioni, diciamo così. Questo è, diciamo, è possibile in questo momento perché esiste una sorta di vuoto normativo. Ora faccio... Un parallelo con le etichette alimentari, giusto per far capire, alcuni prodotti si dichiarano salutari, esiste in realtà, così, come dire,
così.
Vantano delle proprietà
sì.
Salutari, a fronte magari di altri problemi sempre legati alla salute su altri fronti. Per esempio, sono prodotti che dicono il mio prodotto contribuisce a rafforzare il calcio nelle ossa,
sì.
se poi andiamo a vedere, però ha troppi zuccheri e troppi sali, tanto per dire. Esiste una normativa europea, che però anche qui purtroppo non è ancora entrata in vigore, ma quantomeno è stata però stabilita, che dice che un prodotto può vantare delle proprietà salutiste di qualunque tipo, purché rispetta dei limiti per quanto riguarda, per esempio, i grassi, i sali e gli zuccheri. Ecco, sulla la sostenibilità dovrebbero esistere delle normative analoghe, quindi
analoghe,
io posso
certo.
vantare delle qualità di sostenibilità purché rientri in alcuni parametri. In questo momento purtroppo non esistono regole di questo genere, per cui assistiamo un po' all'autodichiarazione di sostenibilità che non sempre corrisponde poi al vero, quindi per il consumatore non è semplice fare la scelta più corretta.
Esattamente, però insomma si può tenere gli occhi aperti grazie anche a una rivista come quella di Altro Consumo e imparare, diciamo così, a destreggiarsi tra le tante e numerose etichette che ci sono. Grazie davvero Alessandro Sessa.
Grazie a voi.
Buona giornata,
buona
alla
giornata.
Prossima. Piccola pausa e poi continuiamo, ma parlando questa volta di maschere personali sul viso per la vita di tutti i giorni.
Si può fare.
Si può fare.
Mi fa impazzire, dice questa canzone. Beh, ci ha portato così Michele Michelazzo verso il nostro prossimo ospite. Lui è Paolo Pagani, giornalista, autore di Nietzsche on the Road. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
È la persona appunto di cui si parla, insomma, di far impazzire, si riferisce al protagonista del tuo lavoro, Nietzsche on the Road, cioè lo stesso filosofo. E noi abbiamo parlato all'inizio di questa puntata di attori che imparano a mettersi la maschera nei personaggi, adesso invece parliamo con te di qualcuno che ci invitava a togliersi questa maschera, per l'appunto Nietzsche, togliersi la maschera della morale, della costrizione, no? che non ti fa essere colui che sei veramente.
Beh, giustissimo, guarda Laura, tu hai colto nel segno, nel senso che la parola maschera è la più indicata per rappresentare Nietzsche, il suo pensiero, la sua figura, la sua parabola esistenziale formidabile, almeno in tre o quattro sensi se vuoi. Come dici tu, intanto per smascherare, maschera inteso come smascheramento, il pensiero di Nietzsche, di cui parlo nel Nietzsche on the Road, questo viaggio di 4.000
chilometri.
Sì,
che non è appunto un'analisi filosofica, ma è una ricostruzione anche proprio della vita attraverso un viaggio fisico che tu hai fatto.
Sì, guarda, è un viaggio di 4.000 chilometri verso la follia, come l'ho sottotitolato, Nietzsche on the Road.
Ti sento benone però, scusa.
Come, scusami?
Ti sento benone comunque, te non t'ha portato alla follia questo viaggio.
Ma non ancora, ma insomma non si sa mai, non si... No, questo viaggio qui è stato un viaggio con lui fisico alla ricerca delle sue idee dentro i luoghi in cui si sono materializzate. La mia idea è che certe idee potessero nascere solo dove effettivamente sono nate. L'ho inseguito, ho camminato con lui per 4.000 chilometri in giro per l'Europa.
In lungo e largo per l'Europa, sì.
Ti stavo dicendo, velocissimo, a proposito della maschera, che nessun soggetto è così adatto a rappresentare Nietzsche come la maschera. Lo smascheramento del passato, l'errore dell'umanità, tutta la storia della cultura, la morale, la cristianità, il pensiero di Nietzsche vuole smascherare queste cose. Ma maschere sono anche gli aforismi dietro e dentro ai quali si cela il suo pensiero. Lui non scrive in modo sistematico, ma spezzettato, scintillante, poetico, quindi la maschera è anche quella stilistica. E maschere sono le apparenze della verità, cioè quello che l'uomo può conoscere, ci dice Nietzsche, non è nient'altro che maschera, cioè apparenza, esteriorità. Maschera è anche quella che gli hanno applicato dopo morto,
sì,
a lui, alla sua
appunto
figura, manipolando nel pensiero, consegnandolo al nazismo. Quindi, come vedi, maschera è un termine che si presta ad essere in modo molteplice e plurale applicato al caso del vecchio Fritz, insomma, di Friedrich Nietzsche.
Maschera, sì, però togliersi questa maschera,
certo.
Va bene, sembra il suo imperativo categorico, diciamo così, deve essere quello, togliersi la maschera per essere quello che si è. A volte uno però ha paura di essere quello che è, magari non lo fa per quello anche.
Certo, infatti lui denuncia appunto tutta la storia della cultura, la storia dell'Occidente, 2000 anni di pensiero occidentale che hanno propiziato la morale del gregge, la viltà, la falsità, la menzogna, e lui diceva: io ho il mio pensiero nelle narici perché la fiuto, la menzogna. E questo fa smascherare, andando alla ricerca della menzogna, e la menzogna è la rinuncia alla vita, appunto, è l'obbedienza secondo lui alle leggi morali. E diventare pecoroni, insomma. Certo, lui ha proceduto tutta la vita, breve ai lui, perché insomma è morto a 56 anni, ma a 45 aveva già completamente perso il senno, era impazzito, insomma, e per tutta la sua breve ma intensa esistenza è corso dietro a questo, tu dici, imperativo. Sì, era veramente qualcosa che gli dettava, come dire, un obbligo esistenziale, prima ancora che intellettuale, insomma. Sì, è corso dietro alla volontà di smascherare la falsità.
E certo resta, come ci si diceva ieri, insomma, quando ci siamo sentiti, la curiosità, la domanda, credo spontanea, di sapere se la sua follia è frutto dell'essersi tolto la maschera oppure no, se, vabbè,
ma
può
certo
essere una malattia chiaramente, però visto il contesto viene, no, il dubbio.
Allora guarda, come racconto nel Nietzsche on the Road, appunto nel mio libro Neri Pozza, editore, lui impazzisce di colpo a Torino una mattina, un giovedì freddo del 1889, del gennaio 1889, poi per 11 anni praticamente vegeta, vive demente, senza coscienza, senza più senno. Allora, se questo abbia propiziato, se per il suo percorso verso la follia abbia propiziato il suo genio, o se invece sia stato il genio che ha causato la follia, cioè un eccesso di pensiero che doveva strabordare dalle pareti del cervello, insomma, questo è un mistero ed è inspiegato. Certo è che senza questo esito e soprattutto senza la malattia con cui lui ha convissuto tutta la vita, non si sarebbe avuto Nietzsche, insomma, o meglio, Nietzsche c'è ed è quel Nietzsche lì. Cosa sarebbe stato se fosse stato un uomo sano? Questo è un bel mistero, insomma, una domanda alla quale non
nessuno
possiamo
di noi può
una
rispondere, ma nessuno di noi può rispondere a cosa sarebbe di me se io non avessi fatto quella cosa quel tal giorno, perché in realtà tutti abbiamo delle svolte nella vita e che abbiamo preso e non possiamo sapere come sarebbe andata se avessimo fatto diversamente.
Certo.
Lui, come dire, scolasticamente molti di noi l'hanno studiato, come dicevi, come ricordavi tu, manipolato nella direzione del nazismo.
Sì, antisemita, nazista.
Tutto,
certo.
E invece tu ripercorrendo
tutto
un po', a parte che non solo tu, nel senso che la filosofia e la storia della filosofia oggigiorno ci dice che è stata una manipolazione.
Sì, guarda, nel libro dove racconto anche la formidabile storia di sua sorella, la vedova nera, era un personaggio diabolico, Elizabeth. La sorella comprese la possibilità di fare un sacco di soldi non a babbo ma a fratello morto, sfruttandone la dirompenza del pensiero, il suo pensiero dinamitardo, i suoi aforismi controcorrente, contro tutto, e per affidarlo, consegnarlo al nazismo. Sai, lui parlava di sottomissione del debole, di morale del gregge da calpestare, di bestia bionda, che sembrava proprio l'immagine del nazista, dell'SS. Lo sfruttò abilmente, invitò addirittura Hitler nel 1934 a Weimar, come racconto nel libro, insomma, nel Nietzsche Archiv, questo edificio dove bellissimo, dove Nietzsche è morto, dove sono conservate le sue carte. Invitò il Führer, gli regalò addirittura il bastone da passeggio del fratello, che era un nomade, chiamava a passeggiare in giro per l'Europa, e quindi consegnò il pensiero di Nietzsche alla manipolazione, alla strumentalizzazione, fece un sacco di soldi perché i nazisti stamparono milioni di copie dei suoi libri da distribuire all'esercito in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale come droga intellettuale per caricarli e motivarli. Ma lui era e fu tutt'altro che un antisemita, lo scrive, tutt'altro che un antisemita, figuriamoci poi se
avrebbe avallato, certo.
A figurarsi, ma assolutamente, basta leggerlo per capire, insomma. Fu un ribelle, come racconto nel Nietzsche on the Road, fu certamente, cioè ci ha insegnato ad essere controcorrente, a opporci a tutte le leggi vigenti, ma nel senso di andare alla ricerca della verità in noi stessi. Insomma,
quindi la follia del carnevale non sarebbe abbastanza, cioè non devi levarti la maschera un giorno all'anno, te la devi levare e basta.
Sì, il carnevale diciamo che è l'occasione materiale, il pretesto, cioè il momento in cui puoi iniziare a farlo, ma poi secondo lui dovresti continuare anche andando avanti oltre il carnevale, il mercoledì delle ceneri. Sì, certamente possiamo dire così.
Ecco, sì, no, infatti ieri ne parlavamo quando ci siamo riuniti in redazione e pensavamo, ma magari appunto il carnevale è, sì, però il carnevale è un giorno in cui tu ti puoi liberare, un po' come anche adesso tu vieni dal mondo dello sport, no? Anche lo sport è un mondo in cui tu ti liberi la domenica di certe pulsioni, però è solo quel giorno lì e a volte per quello che vediamo è meglio che sia solo quel giorno lì, comunque.
Beh, ormai è spezzettato in tanti giorni della settimana, a dir la verità, però la domenica certo ha un valore simbolico, certo, è vero. Sì, a differenza del mondo dello sport, così come lo conosciamo in questo paese, dove diciamo che il pensiero di Nietzsche e la figura di Nietzsche difficilmente sarebbe stata tollerata e sopportata, lui appunto fu uno che andava contro tutto, insomma. Quindi,
però lui l'Italia l'amava.
L'amava alla follia, visse per tanti anni a Venezia, ripetutamente, poi Roma, Firenze, Messina, ha viaggiato un sacco, la sua grande storia d'amore che racconta appunto nel Nietzsche on the Road, anche sul Lago d'Orta con Lou Salomè, personaggio straordinario, affascinante. E soprattutto Torino
dove poi impazzisce,
dove lo coglie la follia, ma è talmente inebriato da Torino che gli ricorda i monti dell'Engadina, il pensiero dei ghiacci. Ah, tieni presente che lui ci insegnava un'altra cosa bellissima, che è diffidare dai pensieri che non nascono all'aria aperta. Per cui, cioè, era anche, come dire, un antesignano del salutismo, ecco.
E lui secondo te amava l'Italia nei suoi paesaggi, appunto, nell'essere all'aria aperta, o amava questo contrasto, diciamo, molto italiano di avere questa morale ma molta poi libertà al di sotto?
Guarda, lui non amava Roma perché c'erano troppi preti, appunto, e quindi questo scriveva, essendo anticristiano, essendo l'anticristo, titolo poi di un libro che lui scriverà a Torino, non gli piaceva la monumentalità, la musealità di Roma, ma amava profondamente il resto d'Italia, amava Venezia che faceva coincidere con la musica, lo faceva pensare a Wagner, che lui idolatrò, e gli piaceva la malinconia, la struggente malinconia di Venezia, gli piaceva Torino perché gli ricordava l'Engadina, appunto i ghiacci, l'ebbrezza, il pensiero che si eleva 6.000 piedi sopra le cose umane, insomma era veramente, stai per dire impazziva per Torino, in realtà impazzì anche a Torino,
esatto.
Insomma, ma poi tutta l'Italia, sì, gli ricordava l'antichità classica. Non bisogna dimenticare, come racconto appunto nel Nietzsche on the Road, che lui nasce come filologo. Lui a 24 anni occupa una cattedra a Basilea, non è nemmeno ancora laureato, pensa che fenomeno, pensa, non so, agli aspiranti assistenti universitari di oggi.
Che gioia, sì.
Lui a 24 anni era già in cattedra, insegnava filologia classica, e quindi l'Italia la adorava perché era un simbolo, un'icona dell'antichità, insomma, gli ricordava la Grecia, gli ricordava Roma, ma no, l'amore era profondo, sincero, vero e sistematico.
La ricordava, però poi gli ricordava anche il tradimento dell'antichità vera, secondo lui, quindi dell'esistenza e della coesistenza dell'Apollinio e del Dionisiaco insieme.
Beh sì, insomma, certo, lui era l'uomo è stato l'uomo il pensatore, ma l'uomo anche, perché veramente ha incarnato... Credo che in poche figure della storia del pensiero occidentale biografia e pensiero si adattino quasi proprio come una decalcomania al vetro, l'uno sull'altro. Lui visse come pensò come visse, e certo il dualismo, la dualità, la dicotomia, cioè Apollineo, cioè l'armonia, la bellezza tranquilla, e il dionisiaco, cioè l'ebbrezza, il caos, in lui hanno sempre convissuto, sono stati i principi della sua filosofia, del suo pensiero, del suo modo di vivere, e in Italia ora trovava smentito questo principio, insomma, è sempre stato un modo ambivalente di vivere il suo, che metteva continuamente in discussione se stesso, riscriveva continuamente le prefazioni ai suoi libri, riscriveva i suoi libri, insomma era un indemoniato, ecco, e il fascino della sua esistenza che ancora ci parla deriva proprio da questo, cioè nel Nietzsche on the Road, i 4.000 chilometri verso la follia, ho voluto proprio raccontare l'avventura, un romanzo d'avventura, quella di Nietzsche è una formidabile avventura esistenziale che va letta come un romanzo, perché la sua vita si presta un po', non so, come leggere Conrad, ecco, come leggere...
Va bene, ci proviamo allora, dai, m'hai convinto, no, non è vero, ma hai già convinto, Nietzsche on the Road, io sono già avanti nella lettura. Paolo Pagani, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Laura e grazie a tutti quanti.
Di abilità.
Buona giornata.
Si può fare. Oh yeah.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. L'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai. E mi truco perché mia non mi riconosca e vada via.
Dietro questa maschera c'è un uomo, e sicuramente dietro i tanti costumi c'è un uomo. Arturo Brachetti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grandissimo trasformista, noto in Italia, all'estero, nel mondo intero, planetario direi, perché davvero i tuoi spettacoli sono arrivati ovunque ormai, direi non c'è posto al mondo in cui non ti abbiano visto.
Al volo nord, solo che prendo mettersi.
Ma non so se forse pubblico pochino.
Da camera,
pubblico pochino là, possiamo anche evitare di andare. Allora, trasformista, regista, adesso anche showteller. Qual è questa nuova carriera che stai intraprendendo? Molto bella, molto interessante.
Beh, perché sai, bisogna cambiare. Nel senso, non tutta la vita è una trasformazione. E la trasformazione è vita, è giovinezza, è rinnovamento, e il Covid ci ha costretti comunque a pensare diversamente, siccome i teatri sono chiusi, mi sono detto cosa posso fare nel frattempo, mi dedico a una cosa che facevo praticamente sempre a cena con gli amici, raccontare gli aneddoti, raccontare le storie che sapevo, raccontare per esempio i personaggi del musical del passato, del varietà, e quindi visto che funziona mi sono detto
è buffo perché passi dall'essere sempre silenzioso, quindi comunicare attraverso i vestiti, gli abiti e tutte le cose, lo spettacolo, al narrare proprio parola.
No, io parlo tanto, questa è la verità.
Che fatica fai allora quando devi solo cambiarti?
Sì, no, ma sono un ex timido, quindi visto per la pena del contrappasso, come diceva lui, adesso dai 40 anni in poi mi sono messo a parlare tanto, non ho sempre parlato tanto.
Beh, anche la timidezza a volte viene mascherata dalla tanta parola.
Certo, ma spessissimo, guarda, i timidi sono poi spesso degli attori, degli istrioni, quando poi dopo parte l'elastico della mutanda, pam, capisci, si rivelano dei grandi loquaci.
Beh, un po' all'inizio di questa puntata noi siamo partiti parlando di teatro, sì. Che è anche proprio uno strumento per imparare, diciamo, a comunicare.
È una terapia fantastica
che evidentemente funziona con i timidi in particolare.
Guarda, io ero a 14 anni un bambino timidissimo, proprio mi vergognavo a morte salire su una sedia a leggere una cosa, mamma mia. E poi cominciato a fare dei giochi di prestigio, quasi proprio per obbligarmi a pormi di fronte agli altri, e mi mettevo dei costumi, mi travestivo per fare i giochi, quindi da cinese, da indiano. Io ero in un seminario, quindi ho imparato i giochi di prestigio da un prete.
Infatti è fantastico,
Mantelli.
Stavo per dire.
Ed è stato molto bello perché queste maschere mi davano il coraggio di andare in scena, capisci? Perché no, dici non vado io, ci va il cinese, ci va il piano, ci va lui, no? Invece lui sono sempre io, con un cappellino, con una maschera, con un trucchetto in faccia. Quindi la maschera dà un enorme coraggio, ma questo anche nella vita di tutti i giorni, sai, la maschera, la polizia che ti ferma con gli occhiali da sole anche quando, capito, sono le 8 di sera, è perché una maschera dà quel loro coraggio. La cravatta del banchiere che in banca è una maschera in fondo
che ti deve incutere certo una certa soggezione,
perché, certo, poi dopo quando dici l'abito non fa il monaco in teoria, ma in pratica sì, perché se tu entri in un posto la gente ti squadra, sai, io sono entrato in certi negozi vestito magari un po' così trasandato, ti guardano subito, chiesto qua. Poi adesso con la mascherina hai notato che con la mascherina ti guardano molto di più, perché dici questo qua è uno che ha la mascherina perché come tutti abbiamo la mascherina, o perché vuole derubarmi, o perché capisci vuol da
solo. Certo, devi intuire dagli occhi,
certo,
se
dagli
ti
occhi,
trovi davanti un ben intenzionato oppure no.
Ma sai che la gente ti riconosce dagli occhi adesso, è incredibile.
Almeno questi qua,
i negozi vicino a me mi riconoscono dagli occhi.
Oh. Eh beh, dopo un po' è così. Io ho visto invece, certo, tanti fraintendimenti alla cassa del supermercato, perché lì l'occhio non basta, perché dall'occhio non intuisci,
certo,
se il cliente, che so io, ha problemi.
E poi
problemi.
I ladri veri vanno in giro firmati. Hai letto a Milano queste belle signorine firmatissime che vanno a rubare negli altri negozi, ma sono loro, sono super firmate, quindi...
Loro si trasformano a seconda,
certo,
anche loro prendono,
certo,
la forma della situazione, diciamo.
Certo.
Però è molto affascinante anche il tuo lavoro, diciamo pre-Covid, adesso al di là tutti gli aneddoti dello spettacolo, verrei a sentirli subito io.
Sì, poi no, per fare un podcast, farò proprio delle cose serie.
Perché quello veramente vale la pena e sicuramente saranno,
certo,
tanti.
Però finché c'è il fisico continuerò a trasformarmi, da ottobre se tutto va bene ritorniamo sulle tavole del palcoscenico a fare gli 80 personaggi.
80 personaggi più uno, che è l'uomo mascherato del 2020, cioè l'uomo con mascherina.
Certo, io direi più uno, che è Arturo senza la maschera, che
non lo riconosce nessuno.
Il più difficile da fare, ti giuro, guarda, quando ti dicono sì te stesso, ma anche io, è un esame da laurea, cosa vuol dire essere te stesso?
Beh, nel tuo caso direi che è altro che da laurea.
Sai cosa diceva George Bernard Shaw? Diceva che se lui è sempre arguto, no, questo pensatore fino all'Ottocento, tutta la vita la gente passa la vita a cercare se stessi, mentre invece bisognerebbe passare la vita a costruire se stessi. Ed è bellissimo, perché io mi sono quasi costruito anno per anno, imparando cose, uscendo dalla timidezza, imparando anche a vestirmi decentemente per quel mio fisico che magari è un po' magro, eccetera eccetera, imparare a stare zitto in un certo momento. Costruire se stessi è più importante che essere se stessi, che poi magari non c'è poi quel granché.
E quindi aspetta, perché
perso il filo.
No, ho capito benissimo. Però ho capito benissimo il filo. Ma tu come ti senti alla fine dello spettacolo dove hai fatto gli 80 personaggi? Sei quel te stesso che hai costruito nel corso degli anni, o sei gli 80 personaggi?
Sì. No, sono diventato il sogno di me stesso, quindi sono gasatissimo e mi sento nel momento culmine del superpotere, ecco, mi sento lì. Poi vado a mangiare, digerisco e pian piano ritorno me stesso e vado a dormire, capito? Ma il momento proprio di grande esaltazione è quando alla fine dello spettacolo il pubblico applaude, capisci, ci sono gli autografi, poi hai fatto tutte queste cose, le trasformazioni, ho volato, ho fatto sparire cose, mi sento, mamma mia, un supereroe della Disney, capisci? E quindi più di chiaro che non lo sono, però è quel personaggio costruito che mi rende, diciamo, felice, assolutamente.
Il trasformismo viene sempre usato, diciamo, quando parliamo di politica in senso negativo, no?
Tu e in questi giorni mi hanno citato moltissimo, sono stato molto contento.
Hanno fatto pubblicità sprombattuta.
Sì, giornali, pubblicità in diretti.
No, nel tuo caso è una cosa positiva, è bella, è divertente, sì. Ti dà soddisfazione a chi guarda. In generale non è visto bene questo cambiare maschere.
E certo, perché è un po' sinonimo di voltafaccia, capisci?
Ma tu quando fai lo spettacolo lo vivi solo nel senso positivo, o è anche un po' denuncia lo spettacolo?
Ma no, è un gioco e basta. Denuncia, no, non ho mai affrontato un tema pirandelliano, capisci, perché
però hai avuto lo spettacolo Un Arturo 100.000.
sì, però sono
era un gioco di parole,
cioè, esattamente, no? È un argomento molto serio, chiaramente, che si fa in altri luoghi, in altri spettacoli, per carità, ma i miei spettacoli sono leggeri, quindi è sempre basato sul gioco, sulla maschera, come quella di Carnevale, cioè la mettiamo per divertirci e poi dopo la verità comunque sia quella che è importante, quella sotto sotto.
La tua Carnevale cosa fai? Niente? Ti spogli?
Niente, assolutamente, è un giorno di riposo.
Tanto ci sono gli altri.
Tutto l'anno, e figurati se Carnevale. Oddio,
Carnevale, piedi tanto, sul tavolo
sai...
e
sì, no,
basta.
Ma a parte che in questi giorni è facilissimo farlo, no? Però forse tu non sai, ma io nella vita ogni tanto mi travesto. Per esempio, io ho due looks che mi piacciono molto. Uno, ho una parrucca bellissima con capelli lunghi, un po' trasandati, che veramente quelle che non ti accorgi che è una parrucca cinematografica. E con quella, per esempio, con i miei amici andiamo nei club, andiamo in giro e nessuno mi guarda, capisci? Anzi, quando andiamo in quel che chiamiamo le discoteche, non mi fanno entrare, pensano che sia un pusher. Il botto di pelle.
Scusa, eccetera. Ma com'è questa parrucca? Per curiosità,
un po'
vistosa?
No, un po', come dire, pelù spettinato, è presente.
Così. Sì.
Sì, quindi mi sta bene perché dici.
Però capello corto o capello lungo?
No, lungo, chiaramente, lungo un po', con un pochino, qualche filo di grigio, eccetera. E poi un'altra parrucca che con cui vado in giro, mi travesto da prete. Hai capito? Perché non avendo fatto il seminario, cioè avendo fatto il seminario e poi
certo,
mi è rimasta, capisci, la curiosità, ma chissà perché, non ho mica sbagliato carriera, in buona missione, e quindi mi travesto da prete e con i miei amici andiamo in giro, e lì andiamo in giro veramente per ridere, perché pur facendo niente di strano, tutto diventa filtrato, capisci? E poi, per esempio, vestito da prete è utile. La polizia pensa, mi ha fermato quando andavo a trovare mia mamma una sera su un rettilineo che c'è prima del paese, finirebbe andare ai 50 ma tutti vanno ai 70, hai presente? Uh-huh.
Hanno fermato te?
Certo, dietro all'angolo subito carabinieri, paletta, documenti. Poi mi guarda, visto da preto, la mia amica con me, la terrorizzata, dice: oddio, adesso cosa ci fanno? Dico: sta tranquilla, no, è legale, perché sto studiando un personaggio e non è che vado a cercare soldi o confessare qualcuno, dire
Arturo,
no,
dici
no.
Il finale perché mi mettono la sigla.
Certo. E allora mi ha guardato e non mi ha dato la multa.
Vedi? Però non fatelo, lo fa solo lui, non travestitevi da prete. Grazie Arturo Bracchetti, grazie mille. In redazione Thomas Rolfi, Michele Michelazzo.